Questa è la settimana che conduce all'anniversario tondo dei 25 anni dal crollo delle Torri Gemelle, che cadrà questo venerdì 11 settembre. 25 anni da quel momento che ci aveva visti molte e in molti incollati al televisore mentre le due torri del World Trade Center venivano giù, collassando dopo essere state colpite da due aerei. Un attentato che rappresenta una cesura storica, sociale, politica e culturale che la letteratura ha cercato di raccontare ed elaborare. Ed è proprio di questo che parleremo nel nostro dossier della settimana, mettendo in fila cinque romanzi che ci pare che meglio di altri abbiano saputo affrontare l'11 settembre, facendo della scrittura un processo di analisi e confronto con quello shock storico. Partiamo da un maestro riconosciuto della letteratura statunitense, Don DeLillo, che nel 2007 pubblica L'uomo che cade, in italiano era uscito per Einaudi. E noi ne parliamo con Paolo Simonetti. Buongiorno e bentornato a Rete 2.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Allora, lei insegna lingue e letterature angloamericane alla Sapienza di Roma, scrive per Alias del Manifesto ed ha da poco pubblicato L'arte della fiducia, Herman Melville, letteratura e post-verità, del quale tra l'altro avevamo parlato anche noi qui su Alphaville prima dell'estate. Si tende sempre a costruire un po' di mitologie sugli scrittori e sulle scrittrici e anche noi cadiamo in questa tentazione, perché DeLillo sembrava quasi destinato, possiamo dire, a scrivere il romanzo dell'11 settembre. Terrorismo, paranoia, media e spettacolarizzazione della violenza erano già da tempo, forse da sempre, temi al centro della sua opera. Che cosa succede però quando arriva davvero l'evento che sembra in un attimo condensare tutti quegli argomenti?
Sì, beh, in un certo senso DeLillo ci aveva preparato l'11 settembre, perché da anni scriveva su questi temi. Per esempio in Mao II, che è del 91, metteva in concorrenza lo scrittore e il terrorista, perché entrambi, se ci pensiamo, vogliono incidere sull'immaginario collettivo. Ma ormai, dice un personaggio, il terrorista risulta molto più efficace del romanziere, ha anche più fascino come figura pubblica. E già all'inizio degli anni 90 la letteratura sembrava aver perso il contatto con la realtà, lo scrittore sembrava diventato irrilevante. A fare la differenza non erano i libri, ma gli atti eclatanti, no? Gli atti di terrorismo. E sempre in Mao II c'è l'idea morbosa, ma purtroppo abbastanza vera, per cui le persone non vogliono storie, ma notizie, soprattutto notizie di disastri. E più la notizia è terribile, più la narrazione diventa grandiosa. Ecco, quando poi arrivo l'11 settembre, è chiaro che molti scrittori sentono il bisogno di raccontarlo, no? Ma non subito con la fiction. A caldo scrivono pezzi personali, riflessioni. E DeLillo, che di solito è sempre restio a deviare dalla narrativa, scrive un saggio breve molto bello intitolato Tra le rovine del futuro, dove ammette che in un certo senso la guerra fredda aveva unito l'America contro un nemico comune. Poi era caduto il muro, era iniziata la fantasia dell'America come unica superpotenza, ma adesso anche quella narrazione, scrive, è finita in macerie e bisogna creare una contronarrazione da opporre a quella dei terroristi.
Poi però arriva L'uomo che cade, che non è il grande romanzo americano che forse ci si poteva aspettare da DeLillo, se il paragone immediato è con Underworld, che usciva una decina d'anni prima. Quest'opera sull'11 settembre è un libro molto più intimo e concentrato sul trauma di Kate, Lillian e dei loro familiari. Perché questa scelta di restringere così tanto lo sguardo, Simonetti?
Sì, L'uomo che cade, Falling Man, è un romanzo strano, nel senso che non è il romanzo che tutti si aspettavano. E infatti le prime recensioni sono tiepide. Esce nel 2007, sei anni dopo gli attacchi, e secondo me, proprio perché nel frattempo l'11 settembre è diventato un evento così enorme, così sovraccarico di immagini, di significati, su cui tutti hanno detto tutto, anzi in realtà tutti hanno detto quasi sempre le stesse cose, è proprio per questo che DeLillo sceglie di non affrontarlo frontalmente come il grande evento storico. Al posto di questo sovraffollamento di significati, lui parte dal vuoto lasciato dalle torri. C'è quella frase molto bella sull'empty space where America used to be, lo spazio vuoto dove prima c'era l'America, molto attuale tra l'altro. Perciò DeLillo si concentra sulle conseguenze dell'attacco, le conseguenze della vita quotidiana di una famiglia. Davanti a un evento già trasformato dai media in triangolo globale, il romanzo potesse recuperare qualcosa solo tornando all'esperienza individuale, a quello che le immagini in TV non riescono davvero a raccontare, cioè il trauma, la vulnerabilità, la frammentazione, la difficoltà di dare un senso a quello che è successo. Cioè gli interessa soprattutto vedere come l'evento continua ad agire dopo, come una specie di, non so, una radiazione psicologica, no? Sin dall'incipit ci dice che gli attacchi avevano cambiato proprio il modo di percepire il mondo, eravamo in un mondo diverso, it was not a street anymore, non era più una strada ma uno spazio-tempo diverso.
Rimanendo sulla moltiplicazione delle immagini e sul gioco anche di specchi tra realtà e rappresentazione della realtà, lei poco fa ci parlava di questo sovraccarico di immagini e di significati che erano stati raccolti attorno a questo evento eclatante, L'uomo che cade, che dal titolo al romanzo è però un personaggio che in quest'opera di De Lillo fa l'artista performer che ripropone sotto forma di azione performativa l'immagine presente nella fotografia che aveva fatto il giro del globo al tempo. Magari qualcuno se la ricorderà, di quest'uomo vestito in modo molto elegante con il completo da ufficio che cade da una delle torri gemelle. Quindi quale significato dare a questo personaggio del romanzo e all'arte magari di cui forse questa entità, questo personaggio diventa simbolo oppure metafora?
Sì, Bellino parte proprio dalla consapevolezza che l'11 settembre è stato soprattutto un evento visivo, televisivo. Le immagini le conosciamo tutti, le abbiamo viste, le torri che cadono, gli aerei, le persone che si gettano dalle finestre, sono diventate, come si dice, iconiche. E De Lillo riflette proprio su questo, cioè che diritto ha la letteratura, ma l'arte in genere, di rappresentare quel dolore, quel trauma. Torna anche la grande domanda che faceva Adorno, no? È ancora possibile scrivere poesia, fare arte dopo Auschwitz? O sarebbe solo una forma di barbarie, diceva lui, o peggio di sfruttamento del dolore, l'ennesima rappresentazione quasi pornografica della catastrofe? Infatti il titolo del romanzo non fa riferimento all'evento, ma fa riferimento a quella fotografia, la fotografia di quest'uomo che cade in una posa plastica, no? Quasi aggraziata, sembra un tuffo, sembra tuffarsi quasi come un'opera d'arte. E infatti nel romanzo l'artista di strada, che si chiama Falling Man, rimette in scena quel tuffo e lo trasforma in opera d'arte. E lì ci interroghiamo, no? Se sia un esibizionista, se sia un artista spregiudicato, oppure se si possa considerare un nuovo cronista dell'età del terrore. Cioè, forse l'arte deve fare proprio questo, qualcosa di diverso dalle immagini televisive, no? Deve fare una contronarrazione che rimette tutto in discussione, che crea uno straniamento. Cioè, la letteratura non deve raffigurare di nuovo l'evento che è già stato iper raffigurato, ma riempire quegli spazi vuoti tra un'immagine e l'altra.
E sappiamo che alla fine questo artista, tra l'altro, morirà probabilmente, non viene definito in maniera specifica, ma probabilmente a causa anche di queste performance. E quindi potremmo anche forse pensare che è l'arte che salva la storia sacrificandosi, ma rimane un'interpretazione personale. Allarghiamo lo sguardo, che cosa succede alla letteratura dopo l'11 settembre? Perché L'uomo che cade inaugura davvero una letteratura del trauma oppure ci racconta forse soprattutto la difficoltà per gli scrittori e per le scrittrici di trovare una forma per raccontare ciò che è già diventato memoria, immagine e racconto collettivo?
Sì, non parlerei solo di letteratura del trauma, cioè il punto interessante è proprio che dopo l'11 settembre gli scrittori reagiscono in modi diversi, molto diversi per loro, alla necessità di relazionarsi all'evento. All'inizio sembrava appunto che la narrativa non servisse, quindi le testimonianze, i reportage, le interviste parevano la forma più adatta, no? C'erano quelle biografie, mini biografie delle vittime che pubblicava il New York Times. Però il bisogno di raccontare storie è tornato subito, perché un trauma collettivo ha bisogno di essere in una narrazione, cioè di trovare una forma, una trama. Ed è lì che nasce quella che oggi chiamiamo 9/11 fiction. Ma il bello è proprio questo, che ogni scrittore tenta una strada diversa. Ad esempio De Lillo, abbiamo visto, prova a immaginare l'evento partendo dall'interno delle torri e poi virando sulle conseguenze emotive dell'attacco nei mesi, negli anni successivi. David Foster Wallace parte invece dalla posizione dello spettatore, lo spettatore che guarda le immagini in TV. C'è un bel pezzo che ha scritto subito dopo gli attentati, intitolato La vista da casa Thompson, in cui si mette proprio nei panni dello spettatore. Updike si mette nei panni del terrorista, c'è un romanzo intitolato The Terrorist, dove lui appunto fa tutta questa storia del terrorista. Safran Foer prende il punto di vista di un bambino, alcuni usano il realismo, altri usano metafore, passano attraverso generi che sembrerebbero allontanarsi dal trauma, come la detective story, la fantascienza, addirittura il romanzo storico. Quindi sicuramente L'uomo che cade è uno dei primi tentativi importanti di capire che cosa poteva, che cosa può ancora fare il romanzo dopo l'11 settembre, cioè come può essere ancora rilevante.
L'incredibile forza anche della mitopoiesi, della letteratura, che racconta sempre in modo diverso uno stesso evento. Noi ne abbiamo parlato a partire da L'uomo che cade di Don DeLillo con Gianluigi Simonetti, che io ringrazio. Con Simonetti, scusi, che io ringrazio molto. Mi perdoni. Domani.
Siamo parenti.
Certo, domani noi continuiamo il dossier della letteratura dell'11 settembre. Con noi ci sarà Alice Balestrino per parlare di Amy Waldman e il suo The Submission. Intanto io la ringrazio molto, Simonetti. A presto.
Grazie, arrivederci.
Arrivederci.
Buona giornata.